Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:38 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti e a tutte all'ascolto dei 96.250, 94.7 MHz di Radio Città del Capo. Benvenute e benvenuti alla 13ª stagione di Seconda Visione, il settimanale dedicato alla settima arte, che viene trasmesso su questa emittente da tanti anni, quasi la metà della sua vita. Pensate un po', un benvenuto enorme, caloroso, appiccicoso, sudato, metempsicotico e anche un po' alogeno a Tommaso, l'anziano Simili.
Grazie, amico Francesco.
L'ho fatto una volta, non lo faccio più.
No, ma io lo vorrei ogni puntata. Grazie amico Francesco, compagno dei giorni più lieti. E insieme a te, che mi fa molto piacere ritrovarti, sei bella abbronzato proprio.
Guarda, mamma mia. Sì, abbronzatone.
Peccato che non ci sia la webcam, perché le nostre camicie hawaiane di ritorno dalle Hawaii, perché sono
da suora hawaiana,
capito?
Infatti ho i baffi anche.
E metti via quell'ukulele, lo suoniamo dopo.
In realtà sarebbe un rosario, ma
non
vabbè.
Mi mettere sempre questa catena, questa collana di fiori
Sant'Antonio
come Fantasilandia
davanti.
Sei un po' tatù. Te la ricordi?
Tatu!
Ehi, Campo! Riccardo Montalban, Quanta meraviglia! E insieme a te, caro amico Francesco, per la prima puntata della 13ª stagione di Seconda Visione, e la manina sui bassi dovrebbe essere automatica. Grazie.
Volevo estendere, per la prima volta in questa stagione, e per i mesi a venire, tutto il mio amore, tutta la mia benevolenza, tutta la mia solidarietà.
Mi sono stancato.
Alle ascoltatrici che diventeranno
abbonate. Però dai,
alle abbonate che diventeranno chissà. E anche in questo caso agli ascoltatori, che diventeranno abbonati,
Papa,
agli abbonati che diventeranno chissà. Ragazzi, non dimettetevi mai da Seconda Visione.
Non dimettetevi mai. Vabbè, noi siamo qui. Vi ricordiamo che Seconda Visione va in onda tutti i martedì in diretta dagli studi di Mura di Porta Galliera 1/2A a Bologna. E poi c'è anche la possibilità di riascoltarci attraverso l'archivio puntate che trovate su secondavisione.rgdc.it e anche attraverso una replica che va in onda a 00:50 di mercoledì oppure a 00:50 di giovedì, insomma tra mercoledì e giovedì.
E ricordiamo anche i nostri amici, ma soprattutto la nostra amica ascoltatrici telematiche, che da oggi, da 2 ore, è Seconda Visione, è su Twitter. Quanta tecnologia,
Siamo ricolmi di tecnologia, caro Tommy.
E noi usiamo ancora il Commodore 64, però, penso un po'.
Però noi abbiamo adesso da raccontare i film di cui parleremo oggi.
Ah, perché parliamo di cinema.
Sì, parliamo di cinema.
Ah, no,
parliamo
scusa,
di cinema.
Perché è passato un po' di tempo, non mi ricordavo più su cosa era sta trasmissione.
Infatti mi sono chiesto, ma perché vestito da idraulico stasera?
Io non avevo capito.
Da idraulico hawaiano,
nuove
peraltro.
Tecnologie, abbiamo parlato di Twitter, pensavo
allora,
di parlare...
Allora, noi vogliamo essere invasi, come in quei film d'arte, da... messaggi
pioggia
e mail.
Dorata,
quella va là.
Va bene.
Messaggi e mail, peraltro pioggia dorata davvero, perché sapete quando ci mandate gli SMS compaiono di colore giallo sul nostro schermo.
Alba dorata l'hanno arrestati in Grecia, quindi prepariamoci.
348-7649-289 diretta @radiocittadelcapo.it. 4 film in scaletta.
Mamma mia,
no, allora, con un featuring
viva Grass, perché non capiterà più di parlare di 4-5 film.
No. Allora parleremo di La fine del mondo, The Bling Ring, Via Castellana Bandiera e Sacro Gra. E poi abbiamo anche un ospite speciale che presentiamo tra poco per parlare di un film che ha visto solo lui, che si chiama L'arbitro.
Però noi... Così sembra veramente un emarginato, cioè ha visto solo lui.
No, abbiamo un ospite speciale emarginato proprio perché è speciale.
Ah, ok, va bene. Capito? Unico.
È arrivato il momento di presentare il primo film in scaletta attraverso una canzone che andiamo ad ascoltare. Che però non è questa, direi,
però,
occhio e croce.
Però sarebbe stata bella.
Sarebbe stata bella, ma non è questa, è questa qua.
Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e nelle soste faremo l'amore. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita 25 c'è a Laurentina Bruno l'infame ha cambiato gestione, è prosciutto più buono da Sergio dietro la piazza, ma non te fa lo scontrino. All'uscita dell'Aurelia c'è Casalotti Boccea, fai la conversione e certo abbatti notturno, se chiuso giù al controviale c'è il distributore che te frega e resto il distributore, ma te frega e resto. E allora vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e nelle soste faremo l'amore. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita 29 c'è Acilia Casarpalocco dietro il bar Denzu, c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a mucca pazza. C'è star cartello, vada a fidà, sono buoni tutti, a mettere cena scritta sul cartello, sono buoni tutti.
E questo è una delle canzoni più belle della musica italiana recente, ovvero sia Grande Raccordo Anulare di ovviamente Corrado Guzzanti, che rifà però Venditti.
Ma io pensavo fosse di Venditti.
No, invece
l'ho scoperto l'anno scorso.
Davvero?
Sì.
Sei rimasto male?
Un pochino sì, perché io credo sempre in una nuova linfa per Antonello.
Ah, pensavo... Però potremmo anche parlare di Amedeo Minghi e di quello che ha fatto con Justin Timberlake.
Ma quella... Forse... Ma la prossima puntata, è che possiamo sprecarle tutte.
Allora, ricordate che voi potete votare per Dammi solo un minuto, cioè sfidarci, sfidare noi due a riassumere un film in 60 secondi. Mandando una mail o un sms. I film in scaletta sono 4. Il primo di cui parliamo appunto è Sacro Gra, un film che ha vinto a sorpresa il Leone d'Oro all'ultima mostra del cinema di Venezia. Un film di Gianfranco Rosi. Gianfranco Rosi cura anche il sonoro e la fotografia. Sonoro molto importante secondo me in questo film. La fotografia e il montaggio di Jacopo Quadri è la storia di ciò che accade, di una serie di persone, di facce, di veicoli, di strade che sono intorno al più grande nodo autostradale e urbano italiano, appunto il Grande Raccordo Anulare.
Ed Europa.
Il Grande Raccordo Anulare, forse non tutti sanno che l'ingegnere che lo progettò si chiamava Gra di cognome, e quindi lui chiamò il Grande Raccordo Anulare proprio Gra per auto celebrarsi, pensava lui, e invece si prende gli mortacci di continuo di decine di migliaia di automobilisti.
Ma per fortuna è già morto.
Dai, vabbè, però insomma, fatto sta.
Oddio, penso che sia già morto.
Penso proprio di sì. Nel caso chiediamo scusa
a signor Gra,
la famiglia Gra,
dottor Gra.
Inge Gra. Allora, Tommy, proprio sì. Secco, che ti è parso di questo film?
Allora, è un film che mi ha sorpreso. E di questi tempi, e soprattutto quando si parla di cinema italiano, è un fatto sorprendente e, da segnarsi sul taccuino. Allora, mi ha sorpreso. Perché mi ha sorpreso? Durante la visione sono rimasto un po' interdetto. Ho visto la visione in maniera molto interdetta. Perché tutti mi parlavano di questo film e io, nonostante io vada al cinema senza pregiudizi, senza idee, senza leggere nulla sui film, però la denominazione di documentario è venuta fuori fin da subito a proposito di Sacro Graal, il fatto che il Leone d'Oro fosse stato riportato all'Italia dopo 15 anni da Così ridevano di Gianni Amelio proprio con un documentario. Come ha detto, come è stato detto da Mazzarella, definire Sacro Graal un documentario, allora bisognerebbe definire documentario anche a Cattone di Pasolini. E questa definizione, secondo me, mi sembra molto calzante. La mia visione interdetta era dovuta al fatto che, appunto, di documentaristico o di documentario nel senso proprio letterale del termine non c'è nulla. Frosi ci presenta questo luogo o questo non luogo attraverso queste storie vere o che noi vogliamo credere siano in tutto e per tutto vere, e quindi l'elemento documentario che viene proprio dalla veridicità delle storie, in medias res non c'è un inizio e non c'è una fine. Storie che dobbiamo accettare che siano vere nonostante siano riprese e ci siano dei dialoghi e ci sia una costruzione anche intorno, che ogni tanto mi ha fatto così dubitare sulla loro veridicità.
Sì, è vero. Infatti anch'io ho avuto questo dubbio durante la visione, nel senso che ci sono delle scelte molto belle, secondo me. Cioè i tagli che vuole dare a queste storie sono molto belli, spesso anche dal punto di vista proprio molto tecnico dell'inquadratura. Però ogni tanto lo vedo eccedere in... come ti posso dire, liricismi un po' troppo forti. Cioè c'è una delle storie raccontate, quella di un infermiere dell'autoambulanza e della madre che ormai è molto anziana e quindi ha chiaramente difficoltà anche di espressione, forse chissà una demenza senile o qualcosa del genere, e forse non c'è bisogno di riprendere una scena già di per sé molto toccante di lui che si inginocchia o comunque è all'altezza delle ginocchia del petto della madre mentre lei si aiuta a riprendere le mani. Forse non c'è bisogno di riprenderla in controluce, cioè c'è l'idea proprio che la storia talvolta non sia sufficiente e quindi si voglia aumentare ancora di più l'effetto. Non succede spesso, però è effettivamente il primo punto da questionare, è il documentario. Una volta detto che non è un documentario, noi possiamo anche definirlo semplicemente una serie di tagli scelti su un ambiente molto particolare.
Ricordiamo che poi Rosi, o almeno così ci dicono le cronache, ha impiegato 2 anni a girare il film, è stato 2 anni nei pressi del grande raccordo anulare. Insomma, alla fine, e 2 anni immaginiamo faticosi, hanno portato questo risultato con 8 mesi addirittura di montaggio. Ecco, la veridicità delle storie, ci sono dei dialoghi talmente belli, talmente naturali, spontanei, che appunto il dubbio ogni tanto nello spettatore viene. Una volta però accettato il fatto che siano storie vere, quindi è in questo l'elemento documentaristico, io da spettatore mi sono sentito però un po' un voyeur, perché appunto nella scena del barelliere, dell'infermiere, o nella scena per esempio tra le tante storie, quella del nobile piemontese decaduto e della figlia nel monolocale, ci si sente veramente degli estranei che spiano. Tra l'altro nella scena del nobile piemontese, da un'angolazione particolarissima fuori dalla finestra, queste vite in questi non luoghi. È uno sguardo molto particolare, io trovo che sia uno sguardo abbastanza, non dico inedito, ma diverso nel cinema italiano, e comunque il fatto che Rosi abbia studiato all'estero cinema a New York un po' si vede, cioè è uno che ha un approccio anche tecnico alla sua visione superiore a molti cineasti nostrani, trovo.
Sì, sì, ma infatti lo sguardo suo è molto interessante, e anche molto interessante l'uso del sonoro. Ci sono chiaramente delle figure che diventano per forza di cose simboliche, come il insomma, lo studioso, l'entomologo. E a questo proposito, tu che sei entomologo, volevo chiederti che
emozione... Sì, dimmi pure
volevo sapere che emozione hai avuto nel guardare questo tuo collega al lavoro che inserisce dei microfoni nelle palme per registrare il rumore delle larve, di questa larva che distrugge la palma da dentro. È un po', è ovvio che può diventare metaforica questa immagine.
Sì,
però ti ho pensato tanto,
ti
sai?
Ti ringrazio quando ci sono dei bacherozzi che pensi a me.
No, sempre.
Però guarda, ci può essere anche l'elemento metaforico, ma in questo caso... secondo me riesce, nonostante, come hai detto tu, certe volte controluce, comunque un bel lavoro sull'immagine, a non essere pedante. Cioè, forse la metafora ce la puoi trovare, ma come un sottotesto che non diventa mai preponderante. Cioè, il fine è raccontare delle storie, come è stato detto anche. E qui ci si rapporta anche alla grande bellezza, che è un altro termine di paragone. Nella grande bellezza venivano rappresentate delle persone orrendi in luoghi splendidi, qui delle persone splendide in luoghi orrendi. Secondo me è un film veramente da vedere, è un film da non perdere, e prezioso, come se ne vedono pochi, e che veramente mi ha sinceramente sorpreso.
Andatelo a vedere, Sacro Gra, e andate anche sul sito di Radio Città del Capo, dove c'è un'intervista che riguarda proprio la produzione del film.
Che pubblicheremo domani sulla pagina Facebook di Seconda Visione, la ripubblicheremo.
Esatto. A questo proposito, dobbiamo salutare con affetto la nostra polliciona numero 600, che è Giulia.
Ciao Giulia, brava per essere stata la nostra 600esima polliciata.
Oh, che casualmente, ti arriva a dire casualmente questa Giulia, perché le cronache di Facebook lo dicono,
sì.
Casualmente conduce anche una trasmissione qua, su questa radio, che si chiama Tandem.
Ma dai.
E casualmente inizia la prossima domenica, giorno in cui casualmente condurrà come pigiama party.
Ma è una roba, guarda.
Guarda, cioè ci sono, guarda se, ma che sono
tocca
storie.
Tocca qua,
vera.
Tocca qua.
No, guarda.
No, il braccio, pelle d'oca, pelle d'oca, pelle d'oca.
È una bella città. Ma ora gli è bellissima, il sole, il mare, i fichi d'India, Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quelle che voi chiamate piaghe, una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna. Il vulcano che quando si mette a fare i capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere. Lei mi ha già capito, è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia, gli è sicca, una brutta cosa.
Ah sì, è una bruttissima cosa, l'avevo sentita infatti.
Ma io alla natura e non ci possiamo fare niente. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura, ma l'uomo. Dov'è? È nella pezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere, e ci vanno nemici, famiglia contro famiglia.
Seconda Visione, film numero 2 in scaletta, non è Johnny Stecchino, che insomma,
peccato,
è di 20 anni fa.
Peccato, avrei quasi divertente. Preferito, avrei quasi preferito.
Ma è un film di Emma Dante, presentato a Venezia, è uscito subito dopo la mostra del cinema, che si chiama Via Castellana Bandiera. Parla di rap?
No, purtroppo no, purtroppo no. Tutte cose molto più appetibili.
Voglio chiedere all'ospite misterioso se può fare un a tempo, puoi? Senti un po' il tempo. Solo è, pronto?
Ma sai che a tempo non so.
Dai,
non
ma,
ci riesco.
Ma dai, l'ospite misterioso ha parlato.
Mi sembra di riconoscere anche un po' l'accento. Così
è simpatico.
Sarà Pisano, per caso.
Probabilmente deve essere di Pisa. Comunque, parliamo di via Castellana Bandiera. Ospite, l'hai visto tu? No.
Ok, l'ho visto solo io questo?
Sì,
va bene. E perché l'ho visto solo io?
Perché ti piace andare a vedere
certi
film.
Perché sono un intellettuale, sono un fine intellettuale e quindi vado a vedere le opere di Emma Dante. Emma Dante è una scrittrice, una drammaturga, una attrice e una regista teatrale e chi più ne ha, più ne metta. Ha deciso proprio quest'anno, e chissà come mai, di esordire dietro la macchina da presa portando sullo schermo un suo romanzo dal titolo appunto Via Castellana Bandiera. La trama di Via Castellana Bandiera, due donne si incontrano in Via Castellana Bandiera, sono tutte e due in macchina, una nella direzione opposta rispetto all'altra. La strada Via Castellana Bandiera è molto stretta e loro non riescono a passare, ma nessuna delle due vuole lasciare il passaggio all'altra attraverso la retromarcia. Scatterà dunque un duello che le terrà lì tipo un giorno intero.
È un po', come dire, un po' grottesco, vuole essere un po'...
Allora, questi sono i 20 minuti di film. 20 minuti di film, accade tutto questo. Dopo, il film dura un'altra ora e 10.
Dura un'ora e mezza.
Scusami. Allora, qual è il problema di questo film? È inutile vedere i lati positivi, che ce ne sono pochi, però ovviamente ce ne sono, per carità. Dell'interesse c'è. E i lati negativi sono sicuramente che è un film che esaurisce subito quello di cui vuole parlare, ovvero questo duello tra due donne, tra due figure molto forti. Da una parte Elena Cotta, che interpreta Samira, una anziana di origine albanese vessata dalla famiglia e ancora in lutto per la morte della figlia, e dall'altra il personaggio interpretato dalla stessa Emma Dante, accompagnata da Alba Rohrwacher, che interpreta la sua fidanzata, una donna che ha deciso di abbandonare Palermo ed è costretta a ritornarci per partecipare a un matrimonio. E saranno queste due, questo scontro di personalità, ad essere al centro dell'azione. Il film, come detto, si esaurisce dopo 20 minuti, dopo non accade nulla. Dopo Emma Dante, che è un'artista, una drammaturga, una regista, comincia a fare l'artista, perché ovviamente comincia a annacquare, a diluire tutta questa vicenda, che di per sé è una vicenda statica, un duello, mettendoci dei fronzoli piuttosto artistoidi, scene anche oniriche, e purtroppo mi viene fuori, contrariamente a quello che era accaduto in Sacro, il metaforone.
No!
Metaforone, perché stiamo parlando comunque di una situazione tutta italiana, e non a caso le due marche, le due macchine sono della stessa marca di una nota casa automobilistica che ha sede nel capoluogo di regione piemontese. Quindi è un paese che...
Ma Innocenti?
Eh?
No, scusa.
No, Piaggio? No.
Piaggio è delle parti di Paolo,
No, avete ragione. Era una provocazione per il dottor Noto. Allora, un paese che è immobile, è statico, che non riesce a muoversi. Un paese dove ognuno ha le proprie ragioni, come direbbe...
Anche i propri problemi.
Esatto, come direbbe il cuoco della regola du jeu, della regola del gioco di Renoir. Il problema a questo mondo è che tutti hanno le loro ragioni. Ebbene, questo è, secondo me, come film non è sufficiente. Oltretutto Emma Dante potrebbe anche sporcare il film con... dato che non sta rappresentando un'opera teatrale, non è alla regia di un'opera teatrale, non è, insomma, il mezzo espressivo è un altro, potrebbe sporcarlo col genere, ma purtroppo Emma Dante è una che non vuole sporcarsi coi generi. A chi le ha fatto notare che in questa situazione ci sono degli echi di Sergio Leone, lei ha detto: no, io al western non ci ho pensato, ho pensato più che altro alla mitologia, al Minotauro.
Minotauro!
Esatto. Ovviamente ci sono delle cose molto interessanti, una bellissima immagine finale che arriva dopo un'ora e mezza, l'interpretazione di Elena Cotta, premiata alla Mostra del Cinema di Venezia con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione, un'interpretazione molto teatrale, visto che non parla mai ma recita con gli occhi. Quindi un qualcosa che sulla carta poteva essere molto interessante, ma purtroppo si perde in preamboli che devono spiegare la situazione precedente dei personaggi, quindi anche l'assunto surreale del non sapere nulla si perde, e soprattutto anche l'elemento metaforico e di pippone che alla fin fine diventa un pochino indigesto, un'occasione sprecata.
Allora andiamo a leggere qualche email che è arrivata a diretta @radiocittadelcapo.it. Allora c'è Giulio che ringraziamo, affezionato ascoltatore. Voi scherzate, ma ieri ero a Roma e sul raccordo c'erano le scritte luminose che solitamente ti ricordano di mettere le cinture al pupo, che riportavano la scritta "Il vostro Gra e Leone d'Oro".
È da un mese che ci sono queste scritte e non le hanno ancora levate.
Però dice: ho fatto fatica ad arrivare in fondo al film, non in fondo al raccordo, che essendo anulare non ha un inizio, non ha una fine. A mezz'ora dalla fine del film ho iniziato a pensare che sarebbe potuto finire da un momento all'altro e non avrebbe avuto molto da dirmi ancora. Poi invece no, il finale, ho cosa dire, ce l'ha ed è pure interessante. Fa una scelta a narrativa forte, ma davvero certe volte diventa difficile starci a dietro. Le storie non ci sono, la storia è quella della città ai margini raccontata attraverso i personaggi. Per carità, bello ma parecchio duro. Concordo sul dubbio dei bei dialoghi e sulla mano a volte pesante. E ci scrive al 348-76-49-289 un altro ascoltatore mitico, miticissimo, che si chiama Andrea Ercaccola.
Carissimi, bentornati, volevo cogliere l'occasione per confermarvi con la V maiuscola il mio appoggio esterno nonostante le mie dimissioni teste congelate. Voterò la fiducia a voi e alla vostra radio affinché possiate concludere al meglio la stagione evitando il default. Andrea Ercaccola. Grazie Andreone, midigo!
E dopo tanta allegria, una notizia triste, perché la dobbiamo dare. Purtroppo è morto Giuliano Gemma. La notizia è appena uscita. È stato coinvolto in un incidente stradale vicino a Roma alle 20 con un impatto frontale in automobile. È stato portato in ospedale, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Quindi diamo l'addio a Giuliano Gemma, uno dei volti del cinema popolare italiano. Noi lo ricordiamo con tanto affetto in tanti western, lo ricordiamo in Tenebre di Dario Argento. E a questo punto, visto che abbiamo di là un esperto, raccontaci Giuliano Gemma.
Giuliano Gemma, non mi ricordo ora l'anno esatto di nascita, direi che è della metà degli anni 30, 35.
75 ne ha, quindi è del
38. Arriva al western in una maniera un po' curiosa, è un protégé, è uno degli attori preferiti da quello straordinario regista e sceneggiatore che era Duccio Tessari, uno che a differenza di Leone non credeva minimamente a quello che faceva, per cui ci scherzava su. Interpreta quindi un ruolo assolutamente ironico e divertentissimo in un peplum curioso come arrivano i titani, e poi viene promosso in una filiera che è abbastanza consueta, abbastanza usuale in quel periodo, nella metà degli anni 60, direttamente dal peplum al western. È il volto italiano del western italiano, laddove evidentemente Clint Eastwood è il volto che arriva da oltreoceano, più ironico, più scanzonato, più divertito, meno ieratico. A differenza di Eastwood, c'è da dire che non sopravviverà poi tanto a quella stagione, nel senso che interpreterà tanti ruoli, avrà sì una lunga fortuna nel cinema italiano, ma la sua faccia rimane quella di Ringo. Non c'è niente da fare, almeno dei primi due divertentissimi western di Duccio Tessari.
Allora noi salutiamo per sempre Giuliano Gemma, e adesso vi facciamo ascoltare qualcosa che ha a che fare con, ringraziando il nostro esperto, è vero,
il dottor Noto,
che non è soltanto un esperto ma è anche un bell'uomo ed è anche
un padre fondatore di Seconda Visione.
Esatto, ed è una bella parola. Allora noi adesso andiamo ad ascoltare qualcosa che stiamo già ascoltando in realtà. Questo è un brano di Brian Retzel e Daniel Lopatin, meglio conosciuto con il nome di One Tricks Point Never, della colonna sonora di The Bling Ring. Ma fondamentalmente The Bling Ring, amici, noi l'avevamo già visto più di una volta!
Sempre un poco di furia.
questo è il nome del trio compatto.
Non so, sento sta sigla, divento Barzotto come lo era all'epoca. Quante pulsioni su questa.
Quante pulsioni, sì.
Quegli abitini così attillati
che indossavi mentre guardavi Occhi di Gatto, Tommy.
Sì, sì, volevo assomigliare a loro, ma non ci riusciva.
Mai avuto
ma
sto
qual
gran
è la tua
seno,
preferita?
Sai.
Qual è la tua preferita?
Io, sai, non me ne ricordo. Per me una valeva l'altra.
No, il dottor Noto
che fai quella faccia, scusa, Che faccia fai?
Beh, che faccia faccio, abbi pazienza, erano molto diverse fra di loro le tre sorelle di Occhi di Gatto. Tati, Kelly e Sheila, non puoi confonderti, abbi pazienza.
Io ero banalmente su Sheila.
Tu eri su Sheila, quella di mezzo?
Sì, sì.
Quella di mezzo di età, di taglia.
Come età, anche come taglia, sì, perché Kelly appunto che era quella più grande era anche...
Ah no, quella più vera,
no, ma quella
era già
era,
un po' MILF.
Era un po' MILF.
Era un po' troppo, era un po' troppo, io andavo un po' su Sheila, l'altra era un po'
era
troppo
acero. Era Barry Legal, quindi esatto.
Esatto.
Che bello parlare di cinema Radio Città del Capo, eh? Vabbè, seriamente, adesso torniamo su The Bling Ring, l'ultimo film di Sofia Coppola, che ha una colonna sonora molto molto bella. Ne ascoltiamo degli altri brani.
Beh, se c'è una cosa che si può dire a Sofia Coppola è che comunque le colonne sonore le sbaglia difficilmente. Signora mia.
Signora mia, signora mia. Allora, il film prende spunto da una storia vera, o meglio da un articolo scritto su Vanity Fair, a proposito di uno strano, di una strana serie di eventi che avevano colpito Los Angeles qualche anno fa. Una serie di celebrità aveva denunciato dei furti nelle loro proprietà, ma non tanto dei furti enormi, ma dei furti in cui mancavano determinati paia di scarpe, qualche vestito, dei
degli
gioielli.
Orecchini.
Però stiamo parlando di gente che ha migliaia di paia di scarpe, quintali d'oro e quindi...
Cioè, diciamo chi? Paris Hilton.
Esatto. Si viene a scoprire, banalmente, grazie alle telecamere di sicurezza, all'avere collegato i volti che si vedevano e quelli che potevano essere i legami tra le vittime, che a colpire queste case era un gruppo di adolescenti, per lo più erano gli stessi, diciamo 4 o 5, quasi tutte donne, tranne un uomo che faceva proprio parte del gruppo fisso, più qualcun altro che si associava, e tutti che facevano più o meno parte, ma non sempre, della Los Angeles bene, ma non quella delle star. Quindi non erano figli a loro volta di personalità, erano figli di genitori normali, genitori scoppiati, che però vivevano tutto sommato abbastanza bene.
Benestanti.
Quindi non dei furti perché non avevano più le scarpe, ecco, ma dei furti che andavano di pari passo con l'idolatria nei confronti di queste star.
Furti che sono arrivati alla cifra di 3 milioni di dollari di refurtiva nel valore...
Si fa presto con quella roba là.
Beh, un pochino sì, prendi due scarpe di Paris Hilton, due... di quella marca con la suola rossa che inizia per L, fai presto. Vedi quanto ne so, eh? E non ho neanche mai visto Sex and the City.
Questo lo dicono tutti.
No. È vero, troppo...
Allora, che dire che quello che fa la nostra Sofia Coppola dopo, secondo me, il terribile passo falso di Somewhere.
Sì, trovo anch'io.
Un film che era come bere un bicchiere d'acqua quando non hai sete.
Però era
proprio...
bella la performance di Simone Ventura lì, eh?
E non era male, bravo. Sai che me l'ero dimenticato.
Ma io sono qua apposta per ricordarlo.
Un anno di analisi da buttare al vento, vabbè. E che cosa vuole fare lei? Vuole raccontare questa storia nella maniera più piatta possibile. Forse come correlativo oggettivo, correlativo artistico, estetico di quello che può essere la vita piatta degli adolescenti. Chissà. La vuole raccontare veramente con un montaggio più o meno sempre uguale, abbastanza veloce, con un sacco di interni e pochissimi esterni, con fondamentalmente dopo poco le riprese delle scorribande di questi ragazzi, con un paio di eccezioni dal punto di vista proprio delle riprese che poi si riveleranno strumentali a quello che sarà lo sviluppo del film, quindi non vi raccontiamo niente. Che dire, che se voleva fare questo parallelino, diciamo, ci è riuscita, ma basta questo per fare un films?
Allora, Sofia
Coppola... Rispondi alla domanda.
No, non basta. Tu mi chiedi e io rispondo.
Ti ringrazio della
allora,
domanda.
Allora, Sofia Coppola ci ha abituati a rappresentare il vuoto pneumatico dell'adolescenza americana. Ci è riuscita molto bene, trovo, sicuramente nelle Vergini Suicide, in Lost in Translation, perfino anche nell'adolescenza tout court, e per usare un termine francese, anche in Marie Antoinette, che secondo me è un grande film sottovalutato, dove c'era veramente la nota di follia degna del padre dei tempi migliori. Qua il vuoto pneumatico c'è, ma il discorso secondo me appunto non ci riesce perché è molto telefonato, cioè raccontare il piattume, la ripetitività di vite che non hanno nessun tipo di traguardo se non il andare dietro alla fama delle persone non è sufficiente per lo spettatore, cioè riesce a essere noioso come sono noiose queste vite, riesce a esprimere il piattume di una vita veramente dove non ci sono cose da ricercare e ci riesce a pieno, però non è sufficiente per un'opera cinematografica. E lo stesso anche ammiccamento con la malizia di alcuni dei personaggi, soprattutto con il mezzo televisivo, è piuttosto banale, se vogliamo, come discorso. I punti di forza ci sono sicuramente delle sequenze, delle inquadrature, mi riferisco in particolare a quella ripresa da lontano della casa dove si intravedono le figure di questi ragazzi che vanno a rubare.
Sì, che però tu mentre la guardi dici, ha cambiato, poi però capisci che anche quello è di nuovo perché succede qualcosa.
Esatto, il cast di attori e di attrici soprattutto è veramente molto efficace e troviamo un'ulteriore prova, trovo, della bravura di Emma Watson, che riesce vieppiù a uscire dal personaggio di Hermione di Harry Potter. Se in Noi siamo infinito copulava, qua ruba, e quindi diciamo che la sua ricerca di uscire dal cliché di un personaggio molto forte come poteva essere l'Hermione Granger funziona. Però questo non è sufficiente, purtroppo.
Noi vorremmo sapere cosa ne pensate voi.
Tra le altre cose, scusa se ti interrompo, è interessante, visto che oggi ragioniamo molto di parallelismi, il parallelismo con Spring Breakers di Harmony Korine, dove lì le adolescenze sono tutte all'insegna anche di una forte sessualità. Qua il piattume, la noia, la ripetitività si esplicita anche in un'assenza totale di spinta sessuale. Ma non c'è sessualità, è un film asessuato e le dinamiche tra i ragazzi sono totalmente asessuali.
Ma su quello potrebbe anche essere interessante.
No, infatti questo sicuramente
però
è anche diverso dal solito rispetto a, trovo, alle banali provocazioni di un Harmony Korine o di un Larry Clark ogni tanto.
Oh, tra l'altro noi adesso vi informiamo che il nostro ascoltatore Guido è andato a prendere Stefanie in stazione, quindi adesso si sono ritrovati.
Tutto a posto.
Ringraziamo anche Arianna che ci aveva segnalato mentre lo stavamo dicendo praticamente la morte di Giuliano Gemma.
Ciao Giuliano.
E ringraziamo anche Gig che al 348-76-49-289 dice:
per il minuto approfitterei della presenza del dottor Noto per fargli fare l'arbitro. Saluto Gig.
Certo, il dottor Noto ha ancora da fare lo SpongeBob, la puntata di SpongeBob.
Ah, è vero.
No, metti sto pezzo dei can.
Lo metto apposta per il dottor Noto.
Che pezzone.
Io gli farei parlare dell'arbitro subito al dottor Noto.
Ma io invece della discografia dei Can, guarda un po'.
Guarda, fra l'altro esce tutta in vinile adesso. 18 vinili rimasterizzati costano
un occhio della testa,
esatto,
probabilmente.
Allora Paolo, vogliamo parlare sotto questa musica ganza, come diresti tu, a proposito di questo film L'arbitro?
Ma certo, perché no? Intanto grazie per
è un piacere
per avermi invitato, anzi per aver accettato l'autoinvito che ho fatto da solo.
Ma che bello iniziare la 13ª stagione col dottor Noto, Francesco.
Secondo
non
me è
bello.
Di buon auspicio.
Siete
infatti poi
buoni.
Lo squarteremo e guarderemo le viscere.
Il mio fegato.
Esatto.
C'è poco da vedere, me l'ha detto anche già il medico, se vi può interessare. Beh, L'arbitro non è un brutto film, ve lo posso dire. Iniziamo così. È un film di Paolo Zucca, che è un giovane, come si può essere in Italia, a 41 anni, che ha seguito una classica trafila, laurea in lettere, studi cinematografici in un'accademia privata, eccetera, eccetera, ed espande in questo lungometraggio un corto che ha vinto vari premi, fra cui un David di Donatello e altre cose. Presenta due storie che verso la fine tendono a convergere e a intrecciarsi. Quella di degli scalcagnatissimi calciatori, dirigenti, allenatore di una squadra di un'infima categoria sarda, l'Atletico Pabarile, i quali sono appunto una compagnia di sostanzialmente di disperati appartenenti a varie classi di età e a varie classi sociali, i quali sono, come dire, del tutto disinteressati delle loro scarsissime performance sportive, se non che perdono e continuano a perdere e arrivare in un posto peggiore in classifica rispetto agli acerrimi nemici del Monte Castro. E dall'altra parte la storia di un ambizioso quanto tormentato, problematico, devotissimo arbitro interpretato da Stefano Accorsi, che è anche un po' la sorpresa del film. Un Accorsi che si ritaglia un ruolo in un film indipendente in bianco e nero, piccolo e anche piuttosto difficile da vedere in tutti i sensi. Le due storie, come dicevo, tendono a convergere verso la fine per dei motivi che non vi sto a raccontare. Bianco e nero. E come dicevo prima, una sceneggiatura che secondo me a voi non piacerebbe tanto,
perché,
per come vi conosco.
Perché?
Per un motivo molto semplice, perché se ne strafotte completamente dei nodi di trasformazione. Cioè a un certo punto i personaggi, per quello che possono cambiare, cambiano, le loro azioni convergono in direzioni diverse, ma il motivo non viene mai spiegato e sono quelle cose che fanno incavolare terribilmente il mio amico Francesco e anche un po' te, Tommaso, lasciatelo dire.
Sai che pensavo che i nodi di trasformazione fossero le giunture di Mazinga Z?
Ma sì, ho inventato adesso
questo. Ah,
no. Può essere che sia una
memoria. Perché io ho detto,
una memoria.
Ero sempre convinto.
Io su che cos'è il cinema di Bazin non me li ricordavo i nodi, sì, di trasformazione.
Non credo che parli quasi mai di sceneggiature,
peraltro. Appunto, per quello, io cercavo.
Però parla spesso di nodi, non tutti sanno che Bazin era un gran marino.
E anche della Innocenti, che era allambrata, ecco, lasciatemi dire questa cosa.
Comunque, l'ha detto lui, l'ha
detto io,
l'ha detto lui,
non la patente.
Che mi tocca dire. Comunque, la cosa interessante è che questo film, appunto, è messo in scena attraverso, come dire, il ricorso a due regimi di genere specifici e ben identificabili. Da una parte le partite di calcio, le sfide calcistiche assomigliano a duelli western, dall'altra le esercitazioni degli arbitri, le loro performance, i loro raduni hanno invece le movenze del musical, per cui è come se si intervallasse, che se continuamente si intrecciassero western e musical e via così. E funziona? Beh, secondo me funziona abbastanza. Perché? Perché riesce a mettere in scena, a raccontare alcune cose tipiche, come dire, di quella che chiamiamo un po' pomposamente l'identità nazionale, cioè lo spirito campanilistico, l'attenzione continua al particolare, un certo piangersi addosso nella sconfitta che però è anche una richiesta continua di eroismo, attraverso il ricorso a tre cose che tutto sommato con l'Italia, in quanto tale, se uno ci pensa, c'entrano poco, cioè il football, il western e la Sardegna in terzo luogo.
Il western e la Sardegna, però insieme.
Il western e la Sardegna, fra di loro sì, hanno parecchi punti di contatto. Già negli anni 50 si giravano pseudo western italiani ambientati in Sardegna. E ripeto, potrà piacere, non è un film assolutamente da grandi numeri, da grandi spettatori, ma potrà piacere agli appassionati del pallone, agli appassionati del calcio, che dovrebbero pagare il prezzo del biglietto solo per poter ascoltare uno straordinario discorso con cui Benito Urgu, che è uno dei protagonisti, arringa la folla a un certo punto spiegando per quale motivo la sua squadra, la squadra di cui lui è l'allenatore, cieco peraltro, ha perso però ha anche un po' vinto. E lì dentro c'è davvero tutta la retorica piagnona, vittimistica, autoconsolatoria, ma davvero anche un po' eroistica dell'appassionato italiano di calcio.
C'è Guido che ci scrive sull'arbitro.
Film un po' collage, nel complesso non tiene molto, ma le singole parti sono godibilissime. Stefano Accorsi mi irrita forse più delle zanzare, ma il resto del cast compensa abbondantemente, anche perché lui compare davvero poco, offrendo pure un nudo di schiena che i più apprezzeranno. Me l'hai tolto. Film comico antropologico stile Ciprimaresco, in cui l'ironia si alterna con ed anzi apre a riflessioni più profonde sulla natura umana. Film forse prevedibile nello stile, ma si tratta pur sempre di un'opera prima. Per me Semaforo me verde, come direbbe. Salutiamo il nostro collega Roy Menarini.
E aggiunge su arbitro Beddu, questo è quello che dice: la talpa spaziale, forse qualcuno se la ricorda.
che mamma mia, quanto tempo fa,
Beh, invece no, parliamo di un film, velocissimamente.
Che ho visto solo io.
Esatto, l'hai visto solo tu, caro Tommy.
Ma perché io sono andato proprio lì dando dei 5 alti alle vecchie che incontravo per strada, non al cinema, perché era un film che aspettavo da diversi mesi. Ed ero così contento che sono entrato di corsa nella multisala nel centro di Bologna, dove mi sono tra l'altro ritrovato da solo, perché questo spiega anche la difficoltà di promuovere e di posizionare un'opera del genere nel panorama delle uscite italiane. Stiamo parlando de La fine del mondo, The World's End, la nuova opera di uno dei miei registi preferiti in assoluto, nonché uno dei registi più interessanti dell'ultima decade, vale a dire Edgar Wright, regista e autore inglese, autore di Shaun of the Dead, ovvero il titolo temibile italiano L'alba dei morti di dementi, Hot Fuzz, ma soprattutto Scott Pilgrim vs. The World, un regista molto innovativo a livello proprio di narrazione per immagini. The World's End è molto banalmente la storia di 5 amici che si ritrovano dopo 23 anni per cercare di chiudere il pub crawling che non sono riusciti a concludere, ovvero farsi 12 pub e quindi 12 birrette nel vecchio paese natale. Loro sono molto cambiati, ma anche il paese è cambiato, perché mentre stanno facendo questo giro incontreranno dei robot alieni. Edgar Wright conclude idealmente la cosiddetta Cornetto Trilogy, di cui fanno parte Shaun of the Dead, Hot Fuzz e appunto questo Cornetto, perché in ogni film c'è un cornetto, un gelato dalla confezione colorata in maniera diversa. In Shaun of the Dead era rosso come il sangue degli zombie, visto che lì si parlava di umani che si difendevano dagli zombie chiusi dentro un pub inglese. In Hot Fuzz parlava di polizia, quindi il cornetto era con la carta azzurra, e qui la carta è verde come gli alieni. Una commistione di generi che può apparire anche un po' nerd, però un frullato di cultura popolare, ma con un discorso non banale anche su il tempo che passa, gli amici che pensano di essere cambiati quando in realtà è il villaggio natale ad essere cambiato, è cambiato proprio in tutto e per tutto. Echi di fantascienza realistica, da Invasione degli Ultracorpi al Giorno dei Trifidi, e soprattutto la coppia d'oro, protagonista anche degli altri due film della Cornetto Trilogy, vale a dire Simon Pegg e Nick Frost, qui asserviti da un cast stellare che annovera altri volti più o meno noti del cinema inglese, vale a dire Paddy Considine, Martin Freeman, ovvero il nuovo Hobbit, e Eddie Marsan. Un film che tendenzialmente è una goduria per riferimenti, citazioni, ritmo indiavolato e botte. È un film che purtroppo però la distribuzione italiana non sa promuovere e mettere, probabilmente non reggerà al prossimo giovedì, e quindi cercate di recuperarlo, The World's End, La fine del mondo.
Sono le 23:24 e abbiamo una bella sorpresa per Dammi solo un minuto, perché sono stati votati i due che in questo momento non parlano, cioè il dottor Noto e l'anziano Simili. E quindi è arrivato il momento per il dottor Noto di parlare in 30 secondi dell'arbitro, e per l'anziano Simili invece di parlare in 30 secondi, grazie al voto di Roxana, del film della Sofia Coppola.
Grazie.
Amici,
Rox,
siete pronti?
Ma io sono, vedete, sono un po' fuori.
Io sono nato dottor Noto, anche lei.
Veloci.
È nato pronto.
Dammi solo un minuto, la sfida che voi lanciate a noi, ma mandandoci email e messaggi: riassumere in soli 60 secondi un film. A volte fate ancora di più i bastardi, in questo caso due film in 60 secondi. Inizia il dottor Noto, 30 secondi con l'arbitro, prosegue l'anziano Simili, 30 secondi con invece il film di Sofia Coppola, Bling Ring. Vai Paolo, ti dico io a che punto siamo. 3, 2, 1, vai.
Si possono tenere insieme la Sardegna, il western, il calcio, gli scandali arbitrali, Calciopoli, l'arbitro De Santis, Innocenzo Mazzini in un unico film in bianco e nero, fatto di tante scene un po' slegate fra di loro ma tutto sommato divertenti? Sì, si può. Ci riesce Paolo Zucca con questo film che si chiama L'arbitro e che piacerà sicuramente ai grandi appassionati di calcio che popolano il nostro paese. Ottimo Stefano Accorsi in un ruolo rivelatore. Scarsina, secondo me, Geppi Cucciari, un film comunque che si può vedere.
Giovinastri benestanti americani combattono la noia andando a rubare nelle case dei famosi, tra cui anche Paris Hilton, verranno beccati. Sofia Coppola ci parla ancora una volta del vuoto pneumatico delle adolescenze americane, e non solo, la ripetitività dei gesti dei personaggi rappresentati viene ripetuto nella regia, però questo non è sufficiente per fare un film memorabile, e viene risucchiato dalla sua stessa concezione.
Voi siete bravissimi.
Ringraziamo Roxana che ci scriveva da Dublino e come del resto Guido e Stefani che ci scrivono sempre da Bruxelles.
Oh, ma Guido ce l'ha ancora quella Vespa bellissima?
Glielo chiediamo.
Guido, ce l'hai quella Vespa bellissima?
Guido, ce l'hai quella Vespa bellissima? Direbbe Emilio Clementi. Che ci sta anche, secondo me, in una frase. Allora, sono le 23.27, tra poco il GR di Network. Ema con il suo Questa è l'acqua comincia la settimana prossima, quindi ci sarà un po' di selezione musicale dal nostro nastrone. Scrivete a secondavisione@gmail.com, diventate amici di Facebook, polliciate, seguite con Twitter. Noi ringraziamo tantissimo il nostro caro padre fondatore, il dottor Noto.
Grazie a voi, amici.
E abbiamo cominciato quindi questa 13ª stagione del settimanale di cinema, sciocchezze e pretese culturali di Radio Città del Capo.
Ce l'hai fai? Il fiato tutto a posto?
Insomma.
Va bene.
A martedì prossimo.
E da Francesco.
E da Tommaso.
Una buona serata e un buon proseguimento di settimana.
Ciao.
Ciao. La vita stinta nell'attesa. Ciò che cade, le navi, i ponti, le frontiere, il senso ambiguo del dovere. Seduti qui a contemplare le zone d'ombra della cena, la vita vinta dall'attesa. La strada, dammi un secondo e indicami il modo per girarci intorno. Dimmi la strada, dammi un secondo e indicami il modo per girarci intorno.